Le volevo chiedere, visto che lei in pratica con la sua intervista che nel 2008 concesse ad Alessandro, in occasione sempre della sua trasmissione Pagine in Frequenza, lo ha un po' in qualche modo convinto a scrivere questo libro, perché ha detto, disse delle cose.
Non mi dia questa responsabilità, per favore.
No, va bene, sta mettendo le mani avanti, vedo, come da buon.
Beh, come è giusto, mi dica.
No, senta, le
Allora.
volevo chiedere come prima cosa, visto che una delle tre trattative era una trattativa, se vogliamo, anche istituzionale, cioè comunque riconosciuta, della quale se ne è parlato, quindi la trattativa che il Partito Socialista stava cercando di portare avanti in via però del tutto umanitaria, ma anche che vedeva il coinvolgimento poi, e questa è una cosa che ha seguito direttamente lei, il coinvolgimento comunque del Presidente del Senato, Fanfani, che si sarebbe dovuto comunque, si era
E
impegnato, insomma.
anche del Presidente della Repubblica del tempo, e anche se lui poi non lo, no, poi lo ha riconosciuto, il Ministro di Grazia e Giustizia, anche Bonifacio, insomma, erano, in realtà lei ha ragione, erano le istituzioni che in qualche maniera venivano orientate su una soluzione umanitaria, sì,
Ecco,
effettivamente.
questa trattativa avrebbe dovuto, nelle vostre intenzioni, non, come dire, portare alla liberazione immediata di Moro, ma
No.
sicuramente interrompere.
Interrompe, bravo, interrompe i termini, sì,
Perfetto. E
era
secondo
i
lei che
termini.
scenario si sarebbe aperto poi dopo, una volta che si fosse concluso e quindi le BR avrebbero detto ok, a questo punto sospendiamo la sentenza, ecco, che scenario si sarebbe aperto?
Beh, lo scenario più naturale, a mio avviso, il passaggio successivo sarebbe stato quello della liberazione di Moro, da una parte, e dall'altro lato l'apertura fra le forze politiche di un forte dibattito, perché lei non si dimentichi mai che noi arriviamo alla fine di questo percorso, con una tensione politica che si chiama linea della fermezza, linea impropriamente detta della trattativa, ma in realtà ci sono dietro anche dei processi politici che erano andati avanti, sia nella Democrazia Cristiana sia nello stesso Partito Comunista. Quindi diciamo così, la sospensione dei termini che avrebbe avuto come passo successivo. Stiamo parlando di ipotesi naturalmente,
Certo,
perché
naturalmente.
la mia convinzione è che poi probabilmente questo è un percorso già malato fin dall'inizio, nel senso che la volontà di uccidere Moro era una volontà che negli ultimi giorni si era abbastanza consolidata in quello che io chiamo i persuasori occulti o comunque i registi o comunque quelli che poi davano le indicazioni. Non le ha letto. Queste cose nel libro di Forlani, anche le interviste che dico. Quindi molto probabilmente sarebbe cosa, la liberazione di Moro da un lato e dall'altro lato l'apertura di un confronto politico che, prendendo spunto dal fatto di Moro, in realtà avrebbe riaperto le questioni dei rapporti tra le forze politiche, le soluzioni di governo e probabilmente avrebbe anticipato anche una verifica elettorale. Probabilmente, ecco, però stiamo parlando.
Una riflessione importante, lei giustamente dice, è vero che i brigatisti erano dei criminali, ma comunque erano criminali politici, il che già avrebbe
Ma
cambiato le cose.
io sempre ho sostenuto quello, io sempre, io non c'è
Insomma.
neanche un attimo di dubbio, no, su quella che è la mia posizione anti-Brigate Rosse, però ecco, è che è uno dei motivi per i quali poi noi eravamo credibili come socialisti, davamo loro non un riconoscimento che è sbagliato, però
Esatto.
erano criminali politici, non dei criminali comuni.
Ma infatti,
Questo
perché non si
è
poteva dire? Forse questo sarebbe anche bastato almeno come escamotage per le BR per dire non.
Guardi, credo che Forlani questo l'ha capito bene. Non è un escamotage, vivevamo un passaggio molto delicato della vita politica nazionale. Voi siete più giovani, forse non me lo ricordate, in cui anche un aggettivo pesava fortemente, soprattutto perché tutta la realtà brigatista è una realtà che nasce da un'area contigua anche al Partito Comunista. Non dimentichi le origini di la foto di famiglia, la famosa frase di Rossana Rossanda, no? Della foto di famiglia. E quindi da questo punto di vista c'era una sensibilità che io capisco, che ho rispettato anche da parte del mondo comunista, che considerava non percorribile, nessuna, come dire, non riconoscimento, ma nessuna lettura della crisi che stavamo attraversando, meno manichea, meno drastica, meno respingente, no? Ecco, intendiamo, certo, dicendo questo, non ritenendo possibile percorrere in alcun modo un rapporto dialettico, perché non c'erano le possibilità per fare questo, ma sicuramente, come avvenne dopo, stia attento, prendersi carico del carattere politico del brigatismo e delle azioni criminali è stato poi uno dei momenti con i quali si è vinta la battaglia, perché si è aperta la strada alla legislazione sui pentiti, che tutto questo avviene dopo, tutte le cose che noi chiedemmo per Bora che non ci vennero date, diventano poi leggi dello Stato dopo. Questo è uno dei paradossi più assurdi sui quali uno poi ci fa un pensiero sopra e si amareggia. Ecco.
Senta, veniamo alla mattina del 9 maggio. Lei ha raccontato proprio ad Alessandro, e lui lo riporta nel libro, che
sì,
quella mattina fu invitato da Cossiga a prendere un caffè.
Sì, sì.
Tra l'altro,
sì,
lei
sì,
giustamente sottolinea che insomma non era con Cossiga nei rapporti.
No, avevamo un buon rapporto, ma non c'è da giustificare un caffè, quindi era chiaramente, lo capii subito, una cosa mirata, non era una, e capivo anche che la cosa mirata era quella. Io ero la persona che si era maggiormente esposta e che aveva, direi, a tutto campo sviluppato rapporti e cercato di portare avanti le tesi che lei ha letto nel libro, tutto questo, vabbè, e quindi il fatto che così mi chiamasse io lo interpretai come una specie di chiamata di testimone, ecco, diciamo, rispetto a quello che doveva essere. Sì.
Infatti, quello si era capito. Però ci sono due versioni, no, del momento in cui Cossiga riceve la notizia. Una è,
sì,
che è un po' più, come diciamo, più dolce, che cambia colore, un po' è amareggiato, ma niente, non commenta. E l'altra invece che si lascia scappare, come se lui si aspettasse qualcosa di diverso. Quasi
non ci sono due versioni, ce n'è una sola, perché era quella che do io, perché ero l'unico presente in quel momento.
Sì.
Lui non dice mi hanno fregato, non dice questo, lui effettivamente sbianca in faccia, non abbiamo neanche il tempo e il modo di fare un ragionamento, di dirci, di scambiarci delle cose successive, anche perché lei può immaginare lo stato di angoscia e anche la rapidità anche abbastanza drammatica con la quale si succedevano le notizie dalla radio riservata, no? che lui aveva in collegamento diretto con la polizia. No, quindi lui effettivamente dice, ecco, se mi dimetto, dice effettivamente che lui poi avesse la speranza che venisse in un certo modo, questo ne abbiamo parlato dopo. Ma in quel momento non si ebbe il tempo di dire mi hanno fregato, oppure di
due cose. Prego. Queste, siamo in chiusura, due cose. Allora, una, si ricorda più o meno quando lei ascoltò la comunicazione interna, quindi dell'interfono della polizia,
sì,
più o meno che ora fossero?
Gliel'ho detto, non me lo ricordo, intorno alle 12, non poteva essere, per motivi pratici proprio, non poteva essere dopo sicuramente, perché poi c'è il problema che io ho chiamato il Craxi, che Craxi stava partendo, era partito da Civitavecchia, quindi non... E perché prendere un caffè significa che lui mi avrà chiesto di andare da lui verso le 11, no? Immagino io, cioè, sicuramente la mattina non si prende un caffè alle 12, alle 12 si prende la verità, io adesso sto costruendo una cosa un po' scherzata. Cioè io, l'ora era un'ora di tarda mattinata, ecco, questa metà mattina. Quello sicuramente.
Senta, l'ultima cosa, lei ha sottolineato come il problema del perché...
Scusami, mi è saltata la voce per un momento.
Sì, sì. Dicevo, lei
mi ripeto la voce.
Sì, lei ha sottolineato come, diciamo, non, il problema della mancata, come dire, conclusione positiva di queste trattative,
sì,
non fosse da ricercare in quella mattina, ma lei ha parlato anche con un sorriso, diciamo, si sente dall'audio, del fatto della notte. Cosa successe secondo lei?
Beh, naturale.
Cosa succede? Secondo lei?
Che ne so, che cosa succede? Quello che immagino, che tutti noi immaginiamo sia successo, cioè che di fronte al precipitare, cioè la notte, e la notte fra il tardo pomeriggio di una giornata nella quale si sono consolidate oramai tutta una serie di azioni, chiamiamole così, che andavano tutte nel senso delle richieste dei brigatisti indirette, no? Quelle della cosiddetta trattativa. La presa di posizione della Democrazia Cristiana autorevole dice no, non l'hanno capita, tutto quello che vuole, però si sapeva che Fanfani sarebbe intervenuto, si sapeva che Leone era prontissimo, era già con la penna in mano, l'ha detto lui, l'hanno ripetuto testimoni e così via. Bonifacio, non è vero che Bonifacio c'era rifiutato di firmare, questa è una falsità, l'ho letto da qualche parte, lui non l'aveva firmato, era lì in attesa che qualcuno gli dicesse che fare sostanzialmente. C'è tutta una serie di cose che avevano rafforzato dentro le Brigate Rosse il partito politico, diciamo, quello cioè del non assassinio di Moro. E a quel punto scatta un'altra tendenza. Quelli che avevano, a mio avviso, già da tempo deciso che la vicenda doveva concludersi con l'assassinio di Moro, portano fino in fondo le loro scelte, costringono, qui ci sono varie tesi, però a mio avviso sono tutte quante delle ipotesi, quella che avessero dato Moro a un comando, eccetera, eccetera, quello che sia stato solo Moretti. Una cosa è vera, Moretti non ci ha detto la verità, questo l'abbiamo capito tutti, ormai lo sappiamo, eccetera, eccetera, però quella notte accade questo, accade il precipitare drammatico di questa vicenda, proprio perché erano andate o stavano andando a compimento tutte le cose che potevano determinare uno scioglimento positivo della vicenda stessa. Quindi se mi chiede poi che cosa è successo esattamente una notte, ovviamente non lo so.
Lei intende comunque che furono forze interne alle Brigate Rosse che politicamente, diciamo così,
non la metta così, diciamo che non è mai esistito questo rapporto interno esterno, è sempre c'è stato all'inizio sicuramente da parte del Brigate Rosse un comportamento autonomo, ma gradualmente la partita è una partita delle quali le Brigate Rosse, la parte, diciamo così, militare, era uno strumento, era troppo grosso e troppo importante. Lui in questo Forlani ha fatto un bel lavoro, perché ha dimostrato come gradualmente ci si è resi conto che in realtà stavamo parlando del più importante uomo politico italiano, di un paese fondamentale negli schieramenti strategici, non soltanto militari, dell'area più calda del mondo, cioè il Mediterraneo, il Medio Oriente, il confine con la Russia, e che stavamo parlando di una cosa di una tale importanza che non poteva essere affidata alle mani di qualche ragazzotto. Questo credo che ci ha trovato, questo alla fine l'hanno capito tutti, che stavamo tutti quanti dentro un gioco molto importante, del quale solo alcuni si sono resi conto di che cosa in realtà si trattava.